Buon pomeriggio. Le immagini che avete visto scandiscono il percorso di volti, di incontri, di persone, di luoghi, delle parole e il silenzio dal 2007 a oggi. E oggi questo percorso si arricchisce di un altro momento importante su un tema estremamente coinvolgente. Insieme a Paolo Ciampi abbiamo curato e condotto tutti questi incontri. Oggi credo che sia davvero un tema che parla a tutti, Paolo.
A parte ovviamente l'emozione per essere per la prima volta con il nostro incontro qui in questa struttura meravigliosa, io sono molto emozionato da questo punto di vista. Però sì, questo è un incontro importante, una tappa importante all'interno del cammino che abbiamo scelto quest'anno, il cui titolo è Ritorno a casa. Dopo anni in cui siamo andati in giro a guardare il mondo, a guardare quello che succede, a guardare quello che di buono comunque ci può offrire l'economia, la cultura, forse anche la politica e via di seguito, abbiamo deciso un po' di fare un cammino verso di noi quest'anno, di guardare dentro di noi, di scegliere momenti di ascolto profondo, di ritorno a casa, appunto, laddove la casa è un porto, è un momento di ascolto, è il luogo dove andare a cercare le nostre radici e attraverso le radici anche pescare nuova linfa, nuova energia, magari per ripartire. E guardate il titolo di questo nostro incontro, L'infinita pazienza di ricominciare. Direi che ci siamo, anche il sottotitolo, ogni giorno ritrovare se stessi, ogni giorno abbracciare l'infinito. Dalle parole di oggi, compare Hermes, che noi anche del Deplan definiamo giustamente poeta della fede e della vita, ci aspettiamo parole che sono anche linfa, energia, possibilità di riniziare anche dopo momenti difficili.
Grazie Paolo. C'è una frase di padre Giovanni Vannucci che noi amiamo molto e che anche padre Hermes ama molto. Dice che il Vangelo non è una morale, ma una sconvolgente liberazione. Ci sono figure nella Chiesa, nel panorama della spiritualità. Noi questo fine settimana avevamo una grandissima pastora della Chiesa Battista a fare un corso qui a Romena, Lidia Maggi, che saluto. Figure che attuano questa frase, far capire che il Vangelo non è una morale ma una sconvolgente liberazione. E così nel lessico di padre Hermes ci sono presenti, costanti, vive parole come gioia, libertà, pienezza, sogno. Ed è di queste parole che cominceremo a tessere questa nostra giornata, il nostro incontro, perché qui c'è il sarto che le cuce. Padre Hermes Ronchi. Hermes è un grande amico di Romena, noi siamo onorati di questa amicizia. È un uomo della fede e della poesia. Allora, per salutarlo, abbiamo pensato a una poesia, una delle tante che lui ha letto nel cammino, della trasmissione a sua immagine. Le ragioni della speranza che ha condotto per 5 anni in giro per l'Italia. E abbiamo scelto questa poesia così, per darti la parola e per consentirti di cominciare questo percorso. È una poesia del poeta spagnolo Ramón Jiménez.
Tesori d'azzurro che ogni giorno in volo ripetuto porto alla mia terra, polvere dalla terra che ogni giorno porto al cielo. Quanto ricche le mani della vita, tutte piene di fiori di cielo, quanto pura ogni stella nel bruciare pene della vita, e quanto ricco io nel regalare a tutti tutto quello che raccolgo e cambio con i miei sogni. Che gioia questo volo quotidiano, questo libero servizio, dalla terra ai cieli, dai cieli alla terra.
In questa bellissima, meravigliosa giornata di primavera d'autunno, direi, accogliamo volentieri i tesori d'azzurro che ci vorrai donare, Hermes.
assemblea. Quanti volti e quante attese alle quali io so di non rispondere, ma attendo insieme con voi una risposta da altrove. Io ho bisogno dei fogli perché altrimenti mi perdo, allora mi faccio accompagnare da questi fogli. Vivere credo sia davvero l'infinita pazienza di ricominciare e quando sbagli strada ripartire da capo e là dove ti eri seduto rialzarti, ma non per giorni che siano fotocopia di altri giorni, ma giorni risorti, passati al crogiolo di amore. Grazie. Passati al crogiolo di amore, festa e dolore che è la vita, e restituiti un po' più puri e un po' più leggeri, e poi utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. Le parole più caratteristiche della mia fede cominciano tutte con un piccolo prefisso di due sole lettere, ri, e sono quelle parole che sono a indicare di nuovo, da capo, ancora, un'altra volta. Sono le parole rinascita, riconciliazione, risurrezione, rimettere il debito, rinnovamento, la stessa parola religione, la stessa parola redenzione. Sono quella piccola sillaba ri che vuol dire non ti devi arrendere. O i bei titoli scelti per questa nostra chiacchierata, ricominciare, ritrovare. Io vorrei dirlo con una citazione di San Gregorio di Nissa, il quale suggerisce: noi andiamo tutti di inizio in inizio, attraverso inizi sempre nuovi, perché con Dio c'è sempre un dopo, Lui non permette che ci arrendiamo, offre una seconda possibilità, ma non una volta soltanto, ogni volta di nuovo. È come se Dio perennemente mi dicesse: vieni con me, vivrai solo inizi. Non stileremo consuntivi, ma tracciamo preventivi. Sono stato recentemente in Mongolia, in una piccola comunità missionaria, una missione veramente di frontiera, dove il Vangelo è presente solo da pochissimi anni, 8, e lì, in quella comunità nascente, in quella chiesa sorgiva, mi piaceva domandare ai cristiani, ai battezzati da poco, che cosa hai trovato nel cristianesimo, che cosa ti ha sedotto, cosa ti ha preso. E una delle risposte più frequenti era questa: sono diventato cristiano perché ho scoperto, ho capito, ho sperimentato che la mia vita può ricominciare. Ho sbagliato, ma non sono finito, posso ripartire. Avevano intuito questa capacità di rinascita. Questo ricominciare ha una direzione e non è quella del criceto che gira impazzito nella ruota. La direzione io la indico con una espressione di padre Giovanni Vannucci: crescere a più libertà, a più consapevolezza, a più amore. Questi tre termini: consapevolezza, libertà, amore. Crescere a più libertà. Liberi da che cosa? Soprattutto dalla paura. 365 volte ritorna nella Bibbia l'esortazione di Dio: non temere, non avere paura, non temete. 365, una ogni giorno dell'anno, il buongiorno di Dio ad ogni risveglio: non temere. E queste sono anche le tre semplici regole della umana pedagogia, dal testamento di un prete operaio di Milano: non avere paura, non fare paura, liberare dalla paura. E la libertà che hanno insegnato i maestri dello spirito, la libertà dalla lettera, adoperarla non per adorare la cenere, ma per custodire il fuoco. E poi la consapevolezza. C'è un'agrafa di Gesù, cioè una di quelle espressioni non scritte, riportato da un codice greco, al brano di Luca, quando i discepoli si fermano per strappare delle spighe e mangiarle in giorno di sabato, aggiunge un logion tratto dalla tradizione orale, che dice così: il maestro, vedendo un uomo lavorare di sabato, che era il peccato più grave, disse: o uomo, se sai perché lo fai, sei benedetto, se non lo sai, sei colpevole. Si può trasgredire ed essere benedetti se sai perché. E anche Bonhoeffer lo dice: qualche volta per essere giusti bisogna commettere un peccato. E poi più amore, che è passione di unirsi, che è desiderio di unione con l'oggetto del tuo amore. Essere innamorati è l'unica prefigurazione del regno che abbiamo. Solo se esci da te stesso, scrive Jan Arras, fosse pure per gli occhi belli di una zingara, sai perché cerchi Dio, cosa cerchi da Lui e perché lo segui. Allora, in principio, ecco, libertà, consapevolezza, amore, crescere a questo, non c'è infinito qua giù, al di fuori di queste cose. Allora, l'infinita pazienza di ricominciare, espressa nella Bibbia con una endiadi, con due parole che indicano una sola cosa. Scorrendo i 73 libri di cui è composta la Bibbia, ci si accorge che il dialogo tra cielo e terra è tessuto con un filo molto fisico, un filo quasi corporeo. I grandi tornanti della Sacra Scrittura sono indicati da una espressione, che è questa: alzati e va. Alzati dalla posizione seduta o arresa, dalla vita immobile, e mettiti in cammino. È detto nei momenti decisivi ad Abramo, al popolo in Egitto, al popolo in esilio, ai profeti che si erano accomodati e omologati, è detto a Giona, Elia, ai grandi peccatori, a Giuseppe per la fuga e per il ritorno dall'Egitto. La risurrezione stessa di Gesù è detta con i verbi dell'alzarsi e del svegliarsi. In tutti i libri della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, si trova questo filo conduttore: alzati e va. Ricomincia. Ma l'espressione ricorre con più frequenza in un libro. Quale? Quello degli Atti degli Apostoli, cioè il libro sulla Chiesa nascente, sul tempo nostro. È il nostro libro, quello degli atti di coloro che tentano di seguire Cristo. È per noi detto questo alzati e va. Da dove ci eravamo fermati ci fa ripartire. Dio è un colpo di vento nelle vele della mia nave. Io la vela, Dio il vento. Come vento che non sai da dove viene e dove va, ma sai di sicuro questo: che Lui è un vento che non lascia dormire la polvere. Ecco un verso di Padre Turoldo. Lui è un vento che non lascia dormire la polvere. E per contrasto a questo alzati e va, mi viene in mente un libro di Michele Serra sulla nuova generazione che ha questo titolo: Gli sdraiati. In opposizione alla vita sdraiata, penso alle beatitudini. Nell'etimologia profonda del termine beati, che André Chouraqui, che conosce benissimo l'ebraico, traduce così: beati, in piedi voi, i poveri, alzatevi, Dio cammina con voi, in piedi, in marcia i non violenti, Dio vi dà la terra, in piedi per una vita verticale, alzatevi per avviare processi, per iniziare percorsi, per un primo passo che è sempre possibile in qualsiasi situazione vi troviate, almeno un passo è sempre possibile. Anzi, il Salmo 84 canta con un'espressione stupenda: beato l'uomo che ha sentieri nel cuore. Salmo del pellegrino. Il Vangelo apre sentieri nel cuore, fa andare. Noi siamo programmati così. L'uomo, per star bene, deve andare. Già Aristotele diceva: la vita è nel movimento. Ma l'infinita pazienza di ricominciare, un secondo punto di vista. Quando Geremia, chiamato sulla porta della bottega del vasaio, dice: io entrai ed ecco, il vasaio stava lavorando al tornio. Se un vaso gli riusciva male, come capita con la creta in mano al vasaio, egli rifaceva con essa un altro vaso, come ai suoi occhi pareva giusto. Il vasaio, non butta mai via la creta, non ti butta mai via, ti riprende in mano, ti rimodella con la forza paziente delle mani, con il calore dei polpastrelli, con la visione interiore di ciò che puoi diventare. C'è un detto rabbinico che assicura questo. Per noi, immagino alle donne in cucina, per noi lavorare con dei vasi rotti, con delle pentole rotte, è una sciagura. Per Dio, al contrario, è un'opportunità. Noi siamo le anfore rotte di Dio, rimesse sul tornio un'altra volta. Oppure, seguendo un'altra bella metafora, le anfore che si rompono non possono più contenere l'acqua, è vero, ma possono essere adoperate per fare da canale, attraverso cui l'acqua scorre e arriva ad altri. Ricominciare, anche se siamo anfore rotte, possiamo diventare canali con un altro ruolo. Allora, il sottotitolo dice poi: ogni giorno ritrovare se stessi. E io vorrei mettere due o tre passi che mi aiutano a ritrovarmi. Il primo è le domande del cuore. La prima domanda, la più vitale, quella in cui ritrovo il cuore, da cui inizia ogni incontro con la mia anima, qual è? Per me è questa: ma io sono contento? Mi piace la mia vita? La prima domanda non è di tipo morale, di tipo etico. Sono buono o cattivo? Credo poco, credo male? Mi riguarda la vita esterna di fede? Ma la prima domanda, ciò che si muove nel mio spazio vitale, è questa: ma io sono felice? Il problema della felicità coincide con il problema dell'esistenza, diceva Nietzsche. Allora, in principio, una domanda. Anche Dio ci educa alla vita, alla fede, attraverso domande, non attraverso risposte o formule. La prima del Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, la prima parola di Gesù è una domanda: che cosa cercate? Qual è il vostro desiderio profondo? Le domande sono la bocca affamata e assetata attraverso la quale gli uomini mangiano, bevono, respirano, baciano. Questa domanda, ma io sono contento, è come un punto d'agopuntura che, attivato, contribuirebbe a guarire l'intero corpo. E la seconda domanda è un approfondimento di questa: quali sono le cose che mi procurano gioia? Ma gioia che duri. Lo specifico metro della gioia non è l'intensità, può essere una fiammata che brucia tutto, ma è la durata. Don Michele Do, grande prete di montagna della Valle d'Aosta, amava ripetere un suo slogan: dura ciò che vale e vale ciò che dura. È il primo esercizio per casa, allora, per me, per ritrovare il cuore. È stilare l'elenco, ed è breve, delle cose che mi danno gioia che dura. Forse mi accorgerò che la gioia viene dai volti. Non c'è infinito qua giù, al di fuori delle relazioni umane. E questo è il perno attorno al quale la vita ritrova se stessa. L'ho imparato leggendo Ignazio di Loyola, cavaliere di Spagna ferito all'assedio di Pamplona, è in un piccolo ospedale per la convalescenza e si fa portare dei libri da leggere. I libri sono di due tipi: storie di cavalieri ed eroi e storie di santi. Lui dice: mi piacevano tutti e due i libri, ma c'era una differenza. Uno di questi mi procurava un piacere che durava più a lungo che non l'altro, ed erano le vite dei santi. E allora lui comincia a domandarsi: che cosa mi dà gioia che duri? Ed è il punto di partenza della sua conversione. Anche Sant'Agostino ha la sua teoria della ciò che vince nella vita è la gioia, la delectatio victrix. L'uomo segue quella strada dove il suo cuore gli dice che trova la felicità. Ma che cosa fa uscire la vita? La vita che non è statica, è estatica, esce da sé, un uscire, un andare oltre. Che cosa la fa uscire? La vita nostra, non la mia almeno, non avanza per divieti o per obblighi, ma per attrazione. Avanza per una passione, e la passione nasce da una bellezza, almeno intravista. E la bellezza è profezia di gioia per me. La cosa più bella è comunque sempre l'atto d'amore, e la cosa più bella della storia è l'atto d'amore accaduto fuori dalle mura di Gerusalemme, su quella collina dove il Signore Gesù, povero, si fece crocifiggere in un po' di legno e di terra, quel tanto che bastava per morire. E il secondo passo lo vorrei indicare con tre verbi: vedere, fermarsi, toccare. Sono tre dei 10 verbi con cui è descritto il buon samaritano che incrocia l'uomo incappato nei briganti. 10 verbi che mi piace sentire e leggere come fossero i nuovi 10 comandamenti, il nuovo decalogo, possibile a tutti, a chi ha una vita religiosa e a chi non ce l'ha, perché la terra sia abitata da prossimi e non da avversari. Vide, ebbe compassione, si fermò, versò, fasciò, caricò, portò, fece tutto il possibile, pagò fino al decimo: se non basterà, ti pagherò il resto al mio ritorno. E le prime tre azioni sono vedere, fermarsi, toccare. Questo serve a noi per ricominciare. Ci sono invece nella vita tre verbi maledetti che sono avere, salire, comandare. Ad essi Gesù oppone tre verbi benedetti: dare, scendere, servire. Se fai così, tocchi le sorgenti della felicità. Vedere, primo. Vide l'uomo, il samaritano, ed ebbe compassione. Vide le ferite, perché la compassione è lasciarsi ferire dalle ferite dell'altro. Il mondo è un immenso pianto e Dio naviga in un fiume di lacrime, invisibili a chi ha perduto se stesso o perduto il cuore. Aprire gli occhi, come fa il Signore con Agar nel deserto, con il bambino Ismaele che le muore, che vede un pozzo d'acqua dove prima c'era solo sabbia. In ebraico occhio si dice Ain, che indica anche sorgente. Se apri gli occhi si aprono sorgenti negli altri e in te. Uno sguardo che giudica paralizza, separa. Uno sguardo non giudicante ma includente, che cosa fa? Disseppellisce sorgenti negli altri, spighe, luce, talenti, futuro. Gesù sapeva guardare negli occhi di una persona e scoprire dietro un centimetro quadrato di iride urgere una promessa, boccioli gonfi, un desiderio, energia trattenuta, futuro. Questo era lo sguardo liberante di Gesù. E una frase che mi piace tanto di Matteo è questa: l'occhio è la lucerna dell'anima. Noi abbiamo occhi di lucerna, che vuol dire che non solo vedono, ma come la lucerna, la lampada, gettano luce, irradiano luce, avvolgono di luce le cose che guardano. Troppo facile chiudere gli occhi, adducendo il grigiore della città e dei volti. Io so una cosa: ogni volta che mi chino a sorprendere germogli, ogni volta che mi succede di navigare per occhi di persone che amo, ogni volta che pianto un seme e spio il gonfiarsi della terra, io esco con gli occhi che sorridono. Dice Ermanno Olmi: per vedere bene un prato bisogna inginocchiarsi. Non si può amare questi boschi bellissimi se li vedi solo come una fabbrica di ossigeno. L'amore nasce da un rapporto diretto e c'è un solo modo per conoscere il bosco, per conoscere il prato: inginocchiarsi e guardarlo da vicino. Forse potremmo continuare all'infinito. C'è un solo modo per conoscere il tuo uomo, la tua donna, Dio, una città, un prato, una pieve. Inginocchiarsi e guardarla da vicino. Guardare gli altri a millimetro di viso, di occhi, di voce e non da lontano. Guardare come bambini e ascoltare come innamorati. Se vedessimo la terra, l'umanità, la nostra casa, ogni creatura, con gli occhi che accarezzano in silenzio e illuminano l'altro, senza desiderio e senza violenza, quante cose cambierebbero. Allora le parole nascerebbero lievi e non di pietra. Guardate il modo con cui Gesù guardava. Johann Baptist Metz, l'ultimo grande teologo del Concilio ancora vivente, fa un'osservazione straordinaria. Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato di una persona, il suo primo sguardo va sempre sulla sua povertà. Abbandonare lo sguardo giudicante, che classifica in buoni e cattivi, spezzare lo schema buoni-cattivi e acquisire lo sguardo includente di Gesù, che non si posa mai sul merito ma sul bisogno e lo illumina. Acquisire lo sguardo del padrone del campo nella parabola del buon grano e della zizzania, che mette in scena un conflitto di sguardi. Lo sguardo dei servi si fissa sul male, sulla zizzania, vede le erbacce. Lo sguardo del padrone vede il buon grano, illumina la spiga incamminata. Non strappate le malerbe, perché rischiate di strapparmi via le spighe. E per me una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo. La luce conta più del buio, il bene vale più del male. Acquisire questo sguardo, che vede anche le ferite e se ne lascia ferire. E insieme lo sguardo che salva lo stupore. Occhi di lucerna che illuminano il bene, il positivo, l'estate profumata di frutti, l'autunno profumata di colori, che intuisce il domani nell'oggi faticoso. Nessuno, solo con le sue ferite, ben sapendo che nessuno coincide con le sue ferite. E poi fermarsi. Uno scalatore dell'Everest racconta un aneddoto. Mentre saliva sull'Himalaya accompagnato da uno sherpa, un portatore nepalese, a un certo punto lo sherpa si siede, si ferma, e allo scalatore che gli chiede: ma scusa, perché ti sei seduto? L'altro risponde: mi siedo per aspettare la mia anima, perché è rimasta indietro. Ecco la nostra vita senza tregua, una corsa, una scalata senza respiro, senza pedalata assistita, al punto che spesso l'anima rimane indietro. Che ti giova guadagnare l'Everest, il mondo intero, se poi perdi l'anima? O come suggerisce Angelo Silesio, dove corri, ma non lo sai che il mondo, non lo sai che il cielo è in te? Io ho fatto molto per questo mondo quando sospendo la mia corsa per dire grazie. Fermarsi addosso alla vita, vita che è fatta di persone, perché la vita non ha senso, cioè non ha né senso vietato né senso obbligatorio, e se non ha senso vuol dire che va in tutti i sensi e che trabocca di senso, è tutto in onda, fa male tanto a lungo quanto le si vuole imporre un senso, piegarla in una direzione o in un'altra, e se non ha senso significa che essa è il senso. Come dice Dostoevskij, ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. O come dice Giovanni nel prologo, in lui era la vita e la vita stessa era la luce degli uomini. È una cosa straordinaria, la vita è la luce degli uomini. Vuoi luce? Fermati e guarda la vita. A noi spetta assecondare la sua creazione, come una nave che non è in ansia per la rotta da seguire perché tanto sa di avere su di sé il vento di Dio. E la vita si rivela solo a coloro i cui sensi sono vigilanti e che si spingono in avanti come felini tesi in agguato verso il minimo segnale. Tutto sulla terra ci interpella, ci chiama, ma così lievemente che passiamo mille volte senza vedere alcunché. Noi camminiamo su gioielli senza notarli. Vedere, fermarsi, toccare. Faccio un riferimento a tre episodi di Gesù. Marco 1,41, c'è un lebbroso che grida, aiutami. Davanti al lebbroso, il contagioso, l'impuro, il morto, un cadavere che cammina, che non si deve toccare, cacciato fuori, uno scarto e che chiede da lontano di essere guarito, Gesù dice il verbo greco splanchizomai, che vuol dire prova compassione, ma letteralmente Gesù sente un crampo nel ventre, un morso nelle viscere, uno spasmo, una ribellione che dice no. Non voglio, non deve essere punito. E che fa? Si ferma. E poi cosa fa? Lo tocca. Tocca l'intoccabile. Ogni volta che Gesù si commuove, tocca. È parola dura per noi, per me. Ci mette alla prova. Non è spontaneo toccare il contagioso, l'infettivo. Lasci cadere la moneta dall'alto nella mano del povero per non toccarlo, perché non è tanto pulito. Fai un gesto senza le viscere coinvolte. Trovare l'anima, ritrovare se stessi, è un fatto di grembo e di tatto, di grembo e di mani. Il tatto è tra i cinque sensi, quello che apre il cantico e lo riempie, è un modo di amare. Il tatto è il più intimo, è il bacio. Gesù tocca il lebbroso, toccando ama, amando lo guarisce. La seconda scena, a Nain, quando Gesù incrocia il corteo funebre che porta alla tomba l'unico figlio di una madre vedova, che piange. Piange come può fare solo chi è folgorato dal dolore più atroce. Gesù la vede piangere e subito prova compassione. Sente questo crampo nel ventre, un groppo allo stomaco, è il verbo splanchizomai. La compassione è lasciarsi ferire dalle ferite dell'altro. Gesù, davanti al dolore, ha questa reazione. Prima di tutto, prova dolore per il dolore dell'uomo. Che bella persona Gesù. E la sua prima reazione si ferma, non tira via. Non passa oltre, magari dicendo come capita a noi, non disturbiamola nel suo dolore. Lui vede, si commuove, si ferma. E la sua prima parola, non piangere. Che bello il nostro Dio. L'abbiamo scelto per questo. Permettetemi l'ossimoro, l'abbiamo scelto per la sua umanità, che gli causa dolore, un morso, un'unghiata, un graffio nel cuore davanti a quella madre e che fa? Tocca. Ancora, viola la legge, fa ciò che non si può, prende il ragazzo morto, lo rialza, lo dà a sua madre in un atto di nascita. Gesù partorisce. La misericordia, allora è tutto ciò che è essenziale alla vita, la compassione. È questo che ci fa ritrovare la nostra anima rimasta indietro. Se c'è una malattia che Gesù teme più di tutte, che combatte più di tutte, questa malattia è la durezza di cuore, la sclerocardia, l'impietrimento del cuore, l'incapacità di sentire il morso delle viscere. È il rischio più grande, io lo sento come prete, il rischio più grande di diventare analfabeti del cuore, di essere burocrati delle regole, funzionari delle norme e analfabeti del cuore di Dio e del cuore dell'uomo. Allora ecco le prime tre azioni per ritrovare se stessi: vedere con compassione, fermarsi e toccare. Ritrovare se stessi e ritrovare il proprio cuore e ritrovare gli altri. Non c'è infinito qua giù, al di fuori delle relazioni umane, perché esistere per noi è coesistere. E credo che la velocità produce cecità, e la cecità produce durezza di cuore. La cecità e la velocità producono gli invisibili, i tanti invisibili delle nostre città. Ricordo un clochard a Parigi che era seduto alla metropolitana, vedeva la gente passare, ad un certo punto fa: ma guardatemi almeno, guardatemi, non sono un manifesto. Sui pas une affiche, mi ricordo le sue parole precise. Lo sguardo spento produce buio e poi produce un'operazione devastante. Rischia di trasformare gli invisibili in colpevoli, di trasformare le vittime, come ad esempio i profughi, i migranti, i poveri che arrivano, in colpevoli e in causa di problemi. Così accade se non vedi, non ti fermi, non tocchi. Le persone sono declassate a problema anziché essere fessure d'infinito. E l'ultimo punto che tratto: ogni giorno abbracciare l'infinito. Io ho un mio piccolo metodo, che è questo: fare la creatura. Noi, plasmati dal mito dell'homo faber, dell'uomo che deve fare, produrre, creare, inventare, lavorare, tornare a essere non il vasaio, ma il vaso, l'argilla, creatura fra le creature. Invece di essere sempre autori e vittime di una vita di scopi da raggiungere, tornare come bambini. C'è una metafora bella di Heidegger che dice: l'uomo è come un'isola, la mia vita è come un'isola, io percorro l'isola, tutta la spiaggia, i promontori, le insenature, e quando ho terminato il periplo dell'isola e torno al punto di partenza, mi accorgo di una cosa che mi era sfuggita, che là dove finisce l'isola comincia l'oceano, che il confine dell'isola è l'inizio dell'infinito, che il confine dell'uomo è Dio, che tu confini con Dio, la tua isola nell'oceano. Ho preso da due teologi australiani, che sono Edwards e Elizabeth Johnson, un testo magnifico che vi propongo per capire cosa intendo col sentirsi creatura. Noi siamo una forma di vita basata sul carbonio. Le molecole dei nostri corpi sono composte di atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, con piccole quantità di altri elementi. Mentre gli atomi di idrogeno provengono dall'universo iniziale, il carbonio, l'ossigeno e l'azoto provengono tutti dalle stelle. Ma io non lo sapevo. La storia delle stelle è una parte centrale della storia di ogni uomo. Una stella è una fornace termonucleare nella quale l'idrogeno si converte in elio. Quando l'idrogeno si è esaurito, ulteriori reazioni nucleari possono trasformare l'elio in materiali più pesanti, tra i quali il carbonio, l'azoto e l'ossigeno, dai quali noi siamo costituiti. Le stelle molto grandi finiscono nelle esplosioni di supernova che producono gli elementi più pesanti, disseminando il vicino universo di elementi utili per la formazione di altre stelle e dei loro pianeti. Ci vogliono 10 miliardi di anni di combustione stellare per produrre il carbonio e gli altri elementi di cui io sono costituito. Sono state necessarie da 2 a 3 generazioni di stelle per provvedere gli elementi chimici per i delfini, per i passeri, per gli esseri umani. Ogni atomo di carbonio presente nel sangue che scorre nelle mie vene proviene da una stella. Noi siamo radicalmente in relazione con tutto l'universo. Un atomo di carbonio in una cellula del cervello umano ha un pedigree che risale indietro a prima della nascita del sistema solare. 4 miliardi e 500 milioni di anni fa. Gli atomi ora sono riuniti in una singola stringa del DNA umano, sarebbero stati disseminati miliardi di anni fa in differenti stelle sparse per la galassia e lo spazio. La materia prima della vita arrivò sulla Terra in minuscoli granelli grazie alle collisioni delle comete col nostro pianeta. E notate, la Bibbia dice che Dio creò l'uomo non con l'argilla, non con la creta, con polvere del suolo, con polvere cosmica. Noi siamo un impasto di polvere cosmica e di fiato divino. Quando mi sento creatura in questo modo, quando sento di condividere con tutte le altre creature viventi un patrimonio genetico che risale agli organismi primordiali dei mari antichi, allora capisco che batteri, pini, mirtilli, castagni, cavalli, le balene grigie, nella grande comunità della vita siamo tutti parenti. Questo fa degli esseri umani i cantori dell'universo e i custodi, capaci di cantare le lodi e di rendere grazie a nome dell'intera comunità. Tutto questo ci rende distinti, ma non separati. La nostra piccola pepita, la mia piccola pepita di tempo storico, concentra in sé l'impresa impetuosa in corso nella natura stessa. Noi siamo tutti interconnessi nell'unica storia dell'universo e siamo tutti fatti di polvere e di stelle. In noi l'infinito ci abbraccia. L'infinito ci abbraccia. Dobbiamo prendere consapevolezza di quella per abbracciare a nostra volta l'infinito. Non esiste materia, scrive Niels Bohr, un fisico, vi è solo un tessuto di relazioni. Noi siamo creature. Vedete, la stessa parola creatura è un participio futuro passivo del verbo creare, come altri participi, ad esempio nascituro, che sta per nascere, o il celebre Ave Caesar morituri te salutant. Noi siamo creature, cioè coloro che non hanno finito di essere creati, che sono ancora nelle mani di Dio, che non hanno mai finito di nascere, sempre nelle mani del Creatore, che vengono dal futuro, ancor più che dal passato, con l'esterno e l'interno, che confinano tra loro il finito e l'infinito, con l'eterno che si insinua nell'istante e l'istante che fiorisce nell'eterno. Stiamo sempre nascendo, siamo sempre nella preistoria di noi stessi, ricominciamo sempre. L'uomo non è tanto un essere mortale, ma bisognerebbe dirlo, è un essere natale. Allora dobbiamo essere indulgenti con il nostro lungo nascimento. Lungo nascimento è la vita. È un secondo passo per abbracciare l'infinito, perché c'è un altro infinito in me. Che cosa mi aiuta a ritrovare quel respiro, quel pezzetto di Dio che è in me? Io dicevo prima che noi siamo come anfore che si svuotano rapidamente, siamo vasi che si disidratano, perdono l'acqua. Come faccio io per rimettere acqua dentro questo vaso? Io vado sotto una fontana, sotto una sorgente, che è Dio. Ci vado con la preghiera e Dio viene e porta se stesso e dandoci se stesso ci dà tutto, ci dà gioia, pienezza, libertà, pace, ci dà energia, coraggio, futuro. Ecco, andare sotto la fontana con la nostra anfora che si è svuotata e se si è rotta quell'anfora può ancora diventare un canale. Io amo le preghiere brevi, però, quelle lunghe no. Mi sono sempre sentito in colpa davanti alle preghiere lunghe perché mi pesano. E questa colpa mi è durata fino a che ho sentito un padre del deserto, Evagrio il Pontico, che dice: non compiacerti del numero dei salmi che dici, vale di più una sola parola nell'intimità che mille stando lontano. Allora non la quantità delle parole, del tempo, nella preghiera, ma l'intimità, anche di un solo istante. Allora io guardo la mia vita, la mia giornata e mi accorgo che ogni giorno Dio stesso si incarica di seminare piccoli semi di preghiera in me, un pensiero buono, un brivido di gioia, uno sguardo a una persona, a un crocifisso sulla parete, quando qualcuno mi fa una gentilezza immeritata, uno sconosciuto, o la bellezza del creato, o l'eco di un canto, la paura per me o per un mio caro, il silenzio di una notte d'inverno, tutte piccolissime cose. E per rispondere a questo basta poco: un battito del cuore, un brivido, un pensiero, una carezza nell'intimità con Dio. Io credo che la grande parola pregate senza interruzione sia possibile non nell'estensione, ma solo nell'intensità. Allora, se rispondi, si aprono brecce nel cielo, finestre di luce che forse si chiudono presto, ma intanto hai respirato mistero. Io amo le preghiere brevi, le formule lampeggianti, come lucciole nella notte, come un morso di luce sul cuore. Preghiere leggere, come fili di seta che lancio oltre il muro, non possenti come una fune su cui arrampicarmi, ma leggere e così numerose da creare come un tappeto su cui sento posarsi lieve il piede di Dio. E poi basta, perché il tempo va, e certo ci sarebbero molti altri modi per abbracciare l'infinito, e io ne ho indicati due: sentirsi creatura e poi questo delle preghiere brevi come lucciole nella notte. Ci sarebbe la poesia, la bellezza. Un verso di padre Turoldo lo dice in un modo magico: un solo verso, fessura aperta sul costato di Cristo, un solo verso può fare più grande l'universo. E qui avete la fortuna di avere un poeta come Don Gigi che apre fessure d'infinito e fa più grande il nostro mondo, e di questo possiamo soltanto ringraziarlo. Allora io chiudo con una poesia che mi ha inviato un'amica, la prima poesia di Alda Merini, scritta probabilmente a 17 anni, giovanissima, e si collega bene a ciò che abbiamo tentato di dire. Bisogna essere santi per essere anche poeti. Dal grembo caldo d'ogni nostro gesto, d'ogni nostra parola che sia sobria, procederà la lirica perfetta, in modo necessario e distintivo. Noi ci perdiamo a volte, ci affanniamo per i vicoli ciechi del cervello, sbriciolati in miriadi di esseri, senza vita durevole e completa. Noi ci perdiamo a volte nel peccato della disconoscenza di noi stessi, ma con un gesto calmo della mano, con un guardar volutamente buono, noi ci possiamo sempre ricondurre sulla strada maestra che lasciammo, e nulla è più fecondo e più stupendo di questo tempo di conciliazione. Alda Merini a 17 anni.
è veramente difficile aggiungere qualcosa o fare delle domande dopo, come dire, questo tesoro di riflessioni, di parole donate da parte di Padre Hermes. Io non so se ci riesco, e credo che forse la cosa migliore che si possa fare è sfruttare questo tempo fissando qualche parola insieme, ripetendo forse qualche parola, e cercare di capire il concetto dietro questa parola, che forse ci può aiutare per quel ricominciare che è il titolo del nostro incontro. La prima cosa però che mi verrebbe da chiederti forse è rispetto proprio alla necessità di porsi domande, alla necessità di combattere la superficialità. Questo perché in un libro, ti ricordi un tuo incontro con Ramon Panikkar, del quale riporto una citazione bellissima che credo sia importante per tutti noi tenere di conto. A una tua domanda su questo tempo di crisi, lui ti aveva risposto: la più grave epidemia del mondo contemporaneo è la superficialità. Siccome credo che la superficialità sia un qualcosa da combattere per ricominciare davvero, dici qualcosa anche su questo.
La superficialità, che significa anche omologazione, che significa vivere di pelle, vivere di immediato, cose che non durano, credo che davvero per battere la superficialità la strada maestra sia quella delle domande. Potremmo percorrere tutto il Vangelo solo seguendo le domande di Gesù come un filo rosso. La prima, accennavo, è: che cosa cercate? Cioè, ma voi perché siete qui? Io perché sono qui? Qual è il mio desiderio profondo? Che cosa sono venuto a fare? Questa è una domanda alla quale non si può e non si deve scappare. Allora, ti aiutano queste domande ad andare alla ricerca di te stesso, cioè chi sono io? Chi sono io? Io sono i miei pensieri? Ma quanti pensieri strampalati, quante idee ho cambiato nel corso della mia vita? Sono forse quei pensieri sbagliati? No. Sono la mia forza di volontà, ma sappiamo tutti quanto è fragile la forza di volontà, quanto facilmente la nostra resilienza non è robusta. Io non sono la mia forza di volontà. Noi diciamo: sono le mie emozioni? Ma guardiamoci dentro, abbiamo una tavolozza di emozioni che vanno dai colori più oscuri ai più luminosi. Sono tutte queste cose io? No. Tutti noi non siamo i nostri pensieri, la nostra volontà, le nostre emozioni. C'è un io più profondo che tutte le religioni hanno sempre chiamato cuore. Il ritorno al cuore è il grande percorso. Quindi, per ritornare al cuore, credo che le domande del cuore, io ne accennavo una, ma sono contento, sono felice, siano il percorso più importante. Il cuore non è la sede dei sentimenti. Il cuore è il luogo di infinite nascite, è il tempio del silenzio, è là dove si decide che cosa siederà sul trono della mia vita. C'è un esempio molto bello di Teresa d'Avila per dire la superficialità. Lei dice: noi siamo un castello assediato da molti nemici, da soldati di ventura, da avversari che fanno rumore, che gettano frecce, che sparano. Ma, dice, questi nemici che assediano il castello non entreranno se non sono io ad aprire la porta. Sono io che decido chi siederà sul trono del mio cuore. Sono io che decido chi siederà nella sala del trono, chi entrerà. E allora, se queste cose fanno rumore, fanno strepito, danno fastidio, ma sono fuori, sono soltanto io che posso aprire le porte e dire a uno: sì, tu entra e occupa spazio in me, e all'altro: tu non entrare, tu resta fuori, sei fuori di me, sei esterno a me, so che mi farai un po' di male, so che graffierai alle volte sulla mia vita, ma tu non sei me stesso. E poi ho perso il filo.
E poi credo che ci bastava già così forse. Però passo a un'altra parola che mi sembra importante e che peraltro è nel titolo di questo nostro incontro: non ricominciare, ma pazienza, perché anche pazienza credo sia un concetto importante, forse da capire, perché la pazienza non può confondersi con la rassegnazione, può essere anche altre cose. Quanto non bisogna essere rassegnati, come bisogna coltivare la nostra pazienza e forse quanto si deve essere impazienti a volte?
Io penso che la pazienza anche verso noi stessi, verso il nostro lungo nascimento, dicevano, la pazienza di essere creature, di essere modellati continuamente, di essere passo passo in cammino, di avviare processi. Noi giudichiamo, adesso c'è Papa Francesco, ha indetto l'anno della misericordia, bellissima, coraggiosa iniziativa della misericordia. Ma la misericordia, prima di tutto, devo averlo verso me stesso. Sono io il primo oggetto della misericordia. E avere misericordia con se stessi significa avere la pazienza di progettare, di iniziare percorsi, di compiere un passo, di non avere la soluzione tutto e subito, ma la certezza di seguire una stella polare che indica la via, la certezza di una direzione, di un approdo e di una forza lungo la via. Queste tre cose mi bastano per una esistenza nella consistenza. Avere una direzione, la certezza di un approdo e la certezza che c'è una forza lungo la via alla quale possiamo attingere. Allora, sii indulgente con tutti, ma anche verso te stesso. Cominciamo dall'indulgenza con noi. Quante volte noi ci costruiamo dei patiboli interiori sui quali trasciniamo noi stessi. Noi ci tiriamo addosso il nostro passato, alle volte errori, sbagli, mancanze, peccati, ce li trasciniamo dietro per anni e anni e costringiamo noi stessi e gli altri su sorte di patiboli interiori. Allora dicevano i padri del deserto: non appesantirti neanche del tuo peccato. Ma come no? Cioè, io devo fare penitenza, devo flagellarmi, pentirmi, devo chiedere perdono, devo... No, non appesantirti neanche del tuo peccato. Perché? Perché saresti sempre lì a mettere al centro te stesso. Saresti sempre tu il centro della vita, mentre il centro della vita non è ciò che io faccio per Dio, ma ciò che Dio fa per me. La salvezza non è che io ami, ma che Lui mi ama. E se accolgo questo, allora capisco che Dio non si merita, si accoglie. Questa pazienza di accoglierlo, non l'impazienza di meritarlo.
Proviamo ad andare avanti. Un altro concetto importantissimo che credo abbia a che vedere peraltro anche con la pazienza, con il ricominciare, è quello del tempo. Tu hai detto dianzi una cosa bellissima, fra le tante cose bellissime che hai detto, ma questa me la sono segnata: sospendo la mia corsa per dire grazie. In quel sospendo, vedo anche una sospensione del tempo, una capacità di riappropriarsi del proprio tempo. Però tutto questo mi solleva tutta una serie di altre domande, perché la nostra vita la conosciamo, è una vita frenetica, è una vita dove si perde il senso del tempo e delle priorità del tempo, in cui magari il passato domina sul presente e forse ci leva anche come dire, il senso e la speranza del futuro. Ecco, se tu dovessi fissare qualche cosa rispetto a questo concetto tanto difficile e complesso, il tempo nella nostra vita e come si ricomincia rispetto a questo tempo, che cosa ci potresti dire?
Allora, comincerei con una citazione di Papa Francesco. Dice: lo spazio conta più del tempo. Cioè, se tu compi un passo in avanti nella tua vita, non conta quanto tempo è passato. Lo spazio, la conquista di un passo in avanti è più importante del tempo che ci hai messo per farlo. E sospendere la corsa. Allora io faccio un trucco.
Siete noti.
Un trucco perché me l'ha insegnato un mistico francese, Maurice Zundel, che dava ai suoi penitenti, quando uno andava a confessarsi, dava questa penitenza: vai per un quarto d'ora a contemplare il tramonto. Ma padre, con tutto quello che ho da fare. Allora io ho provato a darla a Milano, ma non funziona. Mi dico, dove vado a vedere il tramonto che non si vede da Milano? Non c'è verso. Allora cerco una escamotage, un'altra cosa. Ma l'idea è questa: fermati per un momento, un quarto d'ora, a contemplare un tramonto. Noi, anche se vediamo un arcobaleno, dopo un minuto non lo guardiamo più. Fermati a contemplare. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sei tu il centro dell'universo, vuol dire entrare in un circuito, in un respiro, entrare in modalità diverse del vivere, dove tu ti senti ospite, vivi di ospitalità cosmica, dove ritrovi il confine dell'infinito sulla tua pelle. Questo io intendo. E allora io d'estate c'ho un mio trucco. Siccome vado a fare vacanze 10 giorni su un'isola, Patmos, che è l'isola di San Giovanni Battista, l'isola dell'Apocalisse, tutte le sere io mi fermo mezz'ora a guardare il tramonto. Una panchina, alle volte mi aiuto anche con un mojito, beh, sempre. Confesso le mie colpe. Meglio della lezione. Quello è il momento in cui ritrovi un altro rapporto con il tempo, che poi cerco di trasportare, anche se l'agenda, purtroppo, l'agenda è la suocera brontolona, la suocera che brontolona. Però mi ha insegnato una cosa un padre del mio ordine, padre Aldo Lazzarin, quando era missionario nella Patagonia cilena. Sono andato a una visita e la gente lo fermava per la strada e diceva: padre, mi può ricevere? Sì, certo, vieni domani. Un altro lo fermava: padre, ho bisogno di parlare con lei. E lui diceva: sì, certo, vieni domani. Ad un certo punto continuava questa. Io dico: ma padre, non guardi l'agenda? E lui mi fa una cosa che è luminosa: prima la gente, poi l'agenda. E questo è il tentativo, ecco, prima è la gente che ci porta a gustare, a capire il tempo perso nella relazione è tempo moltiplicato, però due trucchi allora, ecco, per rispondere al tema del tempo. Il primo è quello di fermarsi a contemplare il tramonto, lo possiamo fare, o qualsiasi altra cosa. E secondo, le persone. Se tu navighi per gli occhi delle persone, vedrai che il tempo fiorisce di eternità.
Grazie. In questi giorni ho letto questo tuo libro, Basta che un uomo solo sogni. Anche il titolo sarebbe di questo libro meriterebbe di essere un pochino approfondito. E dentro questo libro ci sono 9 verbi che vengono approfonditi, trattati, sono oggetto di riflessione. Tutti mi sembrano che in qualche modo abbiano a che vedere con il tema del ricominciare. Magari ne proviamo a trattare qualcuno. Però siccome io magari sono persona pone domande prima delle domande, mi veniva anche in mente Questo è un libro che non hai scritto da solo, hai scritto con Marina Marcolini, che credo è una persona con cui hai collaborato a lungo anche per altri lavori, e siccome vedo in questa sala la maggioranza delle persone poi sono donne, no? Questo te lo vorrei anche provare a chiedere: esiste in questo cammino di fede, in questo percorso, un punto di vista, uno specifico femminile?
È complicato, perché io come posso rispondere da maschietto? Qui bisognerebbe che ci fosse, ecco, Marina Marcolini a rispondere. Ma una cosa mi sembra di poter dire: il maschile e il femminile hanno bisogno certamente di ritrovarsi. Io credo che la nostra, c'è uno spreco di bellezza, di energia, di intelligenza, uno spreco di cuore per l'incapacità di coinvolgere nel cammino della Chiesa, dico, tutto il potenziale femminile. C'è uno spreco di intelligenza e di cuore che dovrebbe essere sanato in fretta. C'è purtroppo una riduzione del ruolo della donna, adesso è superato, però una riduzione del ruolo della donna a fare servizi. Io vedo nelle chiese, nelle parrocchie, le donne sono incaricate di fare dei servizi, ma che differenza sarebbe se il sacerdote, il prete, dicesse: tu mi devi aiutare a fare un cammino insieme, tu devi fecondare con la femminilità il mio modo di intendere e vedere le cose. C'è bisogno di un duplice punto di vista, di un doppio accostamento alla realtà. Allora davvero gli occhi diventerebbero più luminosi, il cuore diventerebbe più pronto. Noi abbiamo una riserva di energie, di talenti, di bellezze che rischiamo di sprecare. Ma lo specifico del femminile io non mi azzardo, perché
forse è già importante questa risposta,
anche perché l'assemblea appunto è maggioranza femminile,
se no ci tocca scappare,
andiamo incontro a rischi, sì.
Grazie. Allora, proviamo in questa ventina di minuti, che credo un pochino meno forse, che abbiamo a disposizione, a toccare alcuni di questi verbi. Li scelgo un po' così, non dico casualmente, ma a naso. Un verbo che forse è meno scontato è questo coltivare, laddove te per esempio citi una bellissima frase del poeta Rilke: ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Coltivare, fra l'altro, verbo che ha molto a che vedere con la pazienza dei contadini. Come si coltivano persone di valore? Come si coltiva il meglio delle persone?
Il meglio delle persone si coltiva guardando, io credo, con lo sguardo volutamente buono, come dice Alda Merini nella sua poesia. Non si coltiva dando uno sguardo generale, complessivo, di ogni persona. Coltivare la persona significa scoprire il bocciolo che sta per fiorire, la piccola spiga di buon grano, il germoglio che nasce, avere occhi che intuiscono nella persona che hai accanto le sue potenzialità. Allora ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Ma il meglio di te in che cosa consiste? Questo è importante, che l'altro, che io guardi in una persona cercando in lei il meglio possibile. Questo lo so che non è un procedimento scientifico, non è un procedimento di tipo psicanalitico, ma di una persona, io sono convinto di questo, me lo insegna Gesù. Obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Quella persona, quella donna colta in adulterio, portata lì davanti a lui perché deve essere uccisa. Lui non le chiede neanche se è pentita, non le chiede di esprimere rimorso, non le chiede di dire la promessa di non peccare mai più. Dice una semplice frase di 6 parole che bastano a cambiare una vita. Vai ed ora in avanti non peccare più. Vai ed ora in avanti. Io credo che il meglio di ogni persona sia d'ora in avanti. Noi siamo creature che stanno continuamente nascendo. Allora d'ora in avanti, il passato non conta, il passato è finito, non è a nostra disposizione il passato, è il d'ora in avanti. Dio viene dall'avvenire, il signore del passato è il diavolo. Allora Dio viene dall'avvenire. Questo credo che ci aiuti a tirar fuori il meglio da ciascuno. Poi coltivare è il primo verbo affidato ad Adamo, no? Lo posi in un giardino perché lo coltivasse e lo custodisse. Però nella Bibbia questo verbo coltivare è lo stesso verbo usato per i sacerdoti per il culto al Tempio. Culto, coltivare, la stessa radice anche in italiano latino. Allora, il verbo coltivare, la prima preghiera di Adamo è la coltivazione. Coltivazione del suolo, del giardino, di Eva, che è il vero suo giardino. La coltivazione è il culto primo che l'uomo rende Adamo, rende a Dio. Allora, culto e coltivazione sono la stessa cosa. Tu, io, ciascuno di noi, davanti a chi mi è consegnato, a chi mi è affidato, sono come un contadino paziente. Sono come un contadino che ha speranza, che sa che il germe sotto la terra, sotto la neve, sta lavorando con il suo misterioso procedimento. C'è un'altra forma di speranza. Quanti genitori vengono a dirmi: ma mio figlio, con tutto quello che ho fatto, non segue la strada, non crede, non frequenta, non mi segue su ciò che io ho insegnato. Allora io uso rispondergli così, me l'ha insegnato il cardinale Lustiger a Parigi: guardate, non preoccupatevi, spesso ciò che voi avete trasmesso è come un fiume carsico. Io conosco i fiumi della mia regione, sono friulano, il Carso confina con la mia zona, improvvisamente i fiumi scompaiono, sembra che vengano inghiottiti dalla terra. Finiti, e invece no, ricompaiono più a valle, con acqua più abbondante, con acqua più fresca, con acqua più limpida. E così accade per tante cose che noi abbiamo trasmesso. La forza è nel buon seme, non nel seminatore. Io ho questa pazienza di coltivare non perché le mie mani sono brave nel coltivare, ma perché il seme che io metto è buono. E allora questo seme farà la sua strada misteriosa e vincente, come i fiumi carsici riemergeranno più a valle. Un domani, non so quando, dopodomani, ma un giorno ci sarà, perché la forza non è nel seminatore, ma nel buon seme.
Sarebbe, ecco, ritornato, ci sarebbe desiderio e voglia di dedicarsi a tanti altri verbi di questo libro, viaggiare, ascoltare, tutte riflessioni molto importanti. Un'ultima riflessione però sul verbo che in questo libro non è in fondo, ma è il primo, sognare.
E quanto ci piace a tutti questo verbo, vero? Sognare, e difatti l'abbiamo preso come titolo. Sognare vuol dire riuscire a vedere non semplicemente la realtà, ma vedere ciò che può diventare. Sognare la giustizia vuol dire avere fame e sete di relazioni giuste. Non vedere semplicemente ciò che oggi riusciamo a intessere, ma vedere una trama, un tessuto con l'ordito e la trama futura di ciò che può diventare. In questo libro io cito una poesia di Manuel Scorza che dice così: Basta che un uomo solo sogni perché un'intera razza profumi di farfalle. Basta che un solo uomo dica di aver visto l'arcobaleno di notte, cosa impossibile, dica di aver visto l'arcobaleno di notte perché anche il fango abbia gli occhi rilucenti. Vuol dire che c'è assoluto bisogno di dire quello che Martin Luther King nel suo più famoso discorso diceva: io ho un sogno. Io ho un sogno, e il suo sogno era che bianchi e neri insieme potessero camminare verso un futuro di libertà e di giustizia. Avere un sogno vuol dire avere un futuro. Avere un sogno vuol dire avere un fuoco. Lasciar perdere i sogni è adorare la cenere e non coltivare il fuoco. Allora, credo che l'umile via dei sogni anche nella Bibbia, quante volte, no? Giuseppe, l'uomo dalle mani callose e dai sogni, 5 volte sogna nel Vangelo di Matteo. Unire insieme, come Giuseppe, le mani callose e i sogni. Questo credo che sia, cioè unire insieme l'operatività, la capacità di lavorare, il porre mano alle cose, ma insieme con un cuore acceso, cioè il porre nelle cose un progetto più alto dell'oggi, più alto del presente, perché nessun uomo coincide con il semplice accadimento della sua vita, ma uno coincide con i suoi ideali, coincide con i suoi progetti. Un uomo non è ciò che ha potuto realizzare, ma ciò che sta sognando in questo momento. È per questo anche che Gesù perdona. Perché è buono? No. Perché è gentile? Ma no. Perdona, Dio perdona perché? Perché vede primavere nei nostri inverni. Sogna primavere nei nostri inverni. Perché vede profezia di pane nel campo abitato da erbacce della nostra vita. Per questo noi siamo perdonati, per il sogno di Dio.
Grazie. Paolo, grazie padre Hermes. Ti prego di rimanere solo pochi minuti, poi tanto la messa non comincia finché non va giù Hermes, per cui potete stare tranquilli. Un attimo solo Hermes, una conclusione così anche molto intonata alla nostra amicizia. Volevo citare 2 episodi di oggi che danno l'aggancio però per le nostre conclusioni. Prima di questo, per darti un attimo di tregua e dirti in un altro modo quanto ci piace questo tuo modo di essere, vi voglio far vedere un altro piccolo momento delle sue trasmissioni. Questa è una poesia che è stata letta da Hermes in un ambiente noi molto familiare, nell'ambiente di Cuorle, e ci piaceva che accompagnasse il finale di questo nostro incontro con te. Se Sandra ce la può mandare.
Canto popolare dell'America Latina. Nella vita andiamo cercando un orizzonte. Rischia, hai qualcosa in più. Rischia, impegnati senza vacillare. Nessun cammino è lungo per chi crede, e nessuno sforzo è grande per chi ama. Pietra su pietra si alza il sogno. Cambiamo le promesse in realtà. Lottiamo come fratelli per la giustizia. Seminiamo l'aurora oggi di un giorno nuovo.
E grazie anche a persone come te che si semina questa aurora di un giorno nuovo, Hermes. Ed è bello sapere che in tutto questo si accorgono là dove oggi spira un vento nuovo. Avrete capito, l'episodio è questo. Allora stamani saliamo in macchina a Firenze, dico: vedi Hermes, qui ci sono i preparativi perché martedì arriva il Papa. Risposta di Hermes: ieri? Ti devo dare l'imbeccata. Ieri suona il telefono, il cellulare di Hermes, sconosciuto, cioè non c'era il numero. Hermes clicca, e chi c'era di là dal... c'era?
C'era il Papa Francesco.
cosa ti ha chiesto?
Allora dice, senta, devo chiederle un favore, posso chiederle un favore? ma certo, mi dica. Ma dice, eravate in capitolo adesso, il capitolo comunitario, noi ci incontriamo per decidere. Sì, ma davvero, sì, dico davvero. Ah, non siete come i francescani che dicono che sono in capitolo e poi invece sono in refettorio a mangiare. E poi fa, tia tranquillo, non è per portarla al Santo Uffizio e neanche a Campo dei Fiori, ma di una simpatia travolgente. E allora mi chiede se potevo andare a predicare un corso di esercizi a lui e alla Curia Vaticana in Quaresima.
L'altro episodio è antecedente, ma mi dà l'occasione per chiederti una cosa. Hermes è stato aspettare di arrivare a Firenze, poi a Romena, a lungo, perché c'era un problema al nodo di Bologna. E allora ti chiedo, immagino che tu in quei momenti anche un po' noiosi di attesa, magari avrai anche pensato, ma io oggi a Romena, ma che cosa, quale sapore, quale idea vorrei lasciare? Ecco, questa scia così, anche molto spontanea, di pensiero, vorrei che fosse proprio la tua conclusione, il tuo saluto. Come dire, vado a Romina, faccio questo viaggio che diventa ancora più lungo, perché oltretutto c'è anche questo problema, quale ne deve essere il senso di fondo? E però ti do un attimo per pensarci. Non ne ha bisogno, ma glielo do, perché questo mi consente di rilanciare un appuntamento sempre con la Fondazione Baracchi, che come vedete questo è l'auditorium intitolato a Giuseppe Baracchi. La Fondazione ha fatto tanto e fa tanto per Romena e noi siamo molto riconoscenti. Ci sarà un momento quest'anno conclusivo dell'annata, il prossimo 12 dicembre, è un sabato pomeriggio, poi vi manderemo tutte le comunicazioni, ma intanto segnatevi la data, sabato pomeriggio 12 dicembre, in cui abbracceremo quest'anno i 20 anni della Fondazione Baracchi e festeggeremo la nascita di questo nuovo spazio dell'auditorium, mettendo insieme due realtà a cui la Fondazione è molto legata, e cioè la Fraternità di Romena e la Cittadella della Pace di Rondine. Da poco, avete saputo, è stata candidata al premio Nobel. Tra l'altro oggi c'è qui, e lo saluto, il presidente di Rondine, l'ideatore e il presidente di Rondine, Franco Vaccari. È una bellissima realtà dove convivono, crescono insieme, al di là dei conflitti, giovani di paesi belligeranti. Quindi scoprono insieme e vivono vivendo insieme la cultura della pace. Saranno qui con noi il 12 dicembre per questo pomeriggio di incontro, di parole e di festa. Vi aspettiamo e speriamo che siate così in tanti come oggi. E ora, il tempo io... Quello che ci avevo te l'ho dato.
Allora il mio saluto è molto semplice. Quando vengo a Romena io non vengo per parlare ma per ascoltare, perché qui si viene per ricevere. Penso che come lo fate voi così anch'io, qui c'è un sapore, un gusto. Non c'è solo la bellezza dei luoghi, della stagione, ma c'è la bellezza dei volti, della ricerca. Io vengo qui per ricevere. Questo è un luogo di autenticità, è un luogo dove c'è il sapore del lievito, dove c'è il sale che dà sapore a tutte le cose. Allora quando vengo a Romena io percepisco un piccolo miracolo, il miracolo del lievito, che non è un pizzico ma è una quantità grande. E voi, credo, a parte le singole persone che lavorano, che si impegnano, ma tutti voi mi trasmettete questo sapore di lievito e di sale, che a mio parere è la cosa di cui più c'è bisogno oggi, in una società che sta cambiando, una chiesa che sta cambiando, in sogni che stanno avverandosi, in cose che sembravano lontanissime, noi le abbiamo anticipate, perché l'unica violenza che ci ha permesso è forzare l'aurora. Questo è uno dei posti dove si forza l'aurora della Chiesa e del futuro del mondo.